né costi di alcun tipo e puoi ascoltare tante radio diverse con il suono perfetto.
Non hai più scuse.
Muoviti a scoprire la magia della Digital Radio e del sistema DAB Plus. Forse è già nella tua auto.
Dibidi dobidi DAB.
Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
Al di là della notizia, l'edicola del giorno su Radio Vaticana Italia.
Otto e 10, buona mattinata da Federico Piana, benvenuti alla rassegna stampa nazionale e internazionale, fatti più importanti dall'Italia e dal mondo. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Luciana Fantini. I vostri WhatsApp, mi raccomando, al 335 12 43 722. E oggi, venerdì 16 novembre, si ricordano Santa Margherita di Scozia e Santa Geltrude, Vergine Benedettina. E oggi il Papa, tra gli altri, riceve i membri della consulta dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Due appuntamenti, uno in Italia, a San Giovanni Rotondo, la peregrinazio del venerato quadro della Madonna del Rosario di Pompei e della Rosa Prodigiosa donata dal cappuccino stigmatizzato alla Vergine del Santuario Campano due giorni prima della sua morte, nell'ambito delle celebrazioni giubilari del primo centenario della stigmatizzazione di San Pio e del cinquantesimo del suo transito. E poi in Guatemala, ad Educuatenango, il quinto congresso missionario del Guatemala sul tema parrocchia missionaria, comunità delle comunità al servizio del regno. E adesso alle 8:12 i titoli. La Repubblica, Brexit, May finisce in un angolo, fuga dal governo, 5 dimissioni, ma lei andrò fino in fondo. Corriere della Sera, May sotto attacco e fuga dal governo, ma sulla Brexit tira dritto, scelte giuste. La Stampa, la mossa di Mattarella, la firma della manovra non è affatto scontata, il Quirinale prova ad evitare lo strappo con l'Europa. Il Messaggero, Salvini, Di Maio, lite sui rifiuti e il governo ritira il condono. Il Giornale, strage di Genova, pugno in faccia, 43 morti, Toninelli senza vergogna, festeggia in aula il sì dopo 3 mesi al decreto. Il Fatto Quotidiano, colpo di spugna, la Lega impunità a Rimborsopoli e ai ladri di Stato, si tenta di svuotare il peculato. Il Tempo, le bibite tassate, per fare cassa Lega e Movimento 5 Stelle infilano nella manovra la stangata sulle bevande zuccherate. Avvenire, non abbandonarci, l'Assemblea dei Vescovi approva la nuova versione delle preghiere e istituisce una struttura nazionale per la tutela dei minori, cambiano Padre Nostro e Gloria, formule più fedeli. Il Foglio, la scristianizzazione dell'Europa ha creato un popolo incapace di ragionare sulla morte e dunque sulla vita. L'Osservatore Romano, pastori di popolo. Ai sacerdoti del collegio latinoamericano il Papa ricorda l'esempio di Sant'Oscar Romero e li invita a custodire le radici culturali e religiose della propria terra. E ancora buona mattinata da Federico Piana, questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, fatti più importanti dall'Italia e dal mondo. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina, Patrizio Ciprari e Luciana Fantini. Apriamo con le domande ultime, questa mattina lo fa il Foglio Quotidiano mettendo in prima un articolo sulla morte e sulla vita e noi seguiamo questo istinto del Foglio perché se ne parla sempre meno e c'è questo titolo che avete sentito anche dal giro titoli. La scristianizzazione dell'Europa ha creato un popolo incapace di ragionare sulla morte e dunque anche sulla vita. Gran dialogo Debré-Brag. Qual è il nostro rapporto con la morte in un'Europa scristianizzata e in cui le grandi ideologie sono finite? Se lo chiedono Regi Debré e Rémy Brag in due libri, il primo L'angolo morto, il secondo Sulla religione. In quello di Debré ci sono due libri in uno. Debré e il medievalista Bragg arrivano alle stesse conclusioni, pur partendo da posizioni diverse: laiciste il primo e cattoliche il secondo. Il jihadista suicida sciocca l'Occidente per un motivo preciso: le loro ragioni ci sfuggono, sono nel nostro punto cieco, dice Debré alle Figaro. Troviamo in loro qualcosa che ha abbandonato gli occidentali, la convenzione scatologica che permette di inseguire la morte in una grande narrazione. E ancora, la società occidentale ha eliminato la morte. Debré dice: prima morivamo con enfasi, oggi di nascosto. Tutte le religioni rendono la morte una seconda nascita, una transizione o un palcoscenico, e la loro funzione proteggere la volontà di vita, negare il nulla. E queste mitologie ci hanno fatto bene, perché i morti fanno bene alla vita. E poi ancora si domanda a Breguet: a chi paghiamo il debito? Quando c'è un debito devi sapere a chi pagare. A questa domanda ieri è stato risposto: ciò che abbiamo ricevuto dai genitori lo passiamo ai figli, ma le nostre società hanno un basso tasso di natalità, non si riproducono, vivono in una flebo e si chiama immigrazione. E conclude questo pezzo con delle parole che riguardano appunto la morte e anche la vita. Debré scrive che non sappiamo cosa pensare della morte, cosa farne, a cosa serva. Complice la cristianizzazione dell'Europa, anche Marot lo aveva già detto: una civiltà è tutto ciò che aggrega intorno a una religione. Ma nel nostro angolo morto, conclude Debré, anche l'idea stessa del futuro è in declino, da qui il dilagare del pessimismo. Per la prima volta la civiltà occidentale non sta più aspettando. E così questo pezzo che riguarda la morte e la vita, una riflessione molto bella sul Fatto Quotidiano. C'è anche un articolo simile, ma il Foglio in prima la mette proprio in apertura. Il direttore, sapete, Claudio Cerasa, ha fatto queste riflessioni sempre e le continua a fare. Spostiamoci, cambiando argomento, su il tema d'apertura del quotidiano Avvenire. Cambiano sia Padre Nostro e Gloria. Bene, il titolo d'apertura di Avvenire è Non abbandonarci. Andiamo a vedere il titolo a pagina 5, perché ieri si è conclusa l'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana e hanno votato la nuova formulazione del Messale Romano, dove sono contenute anche queste preghiere. Padre Nostro, una traduzione che migliora il testo, si pregherà dicendo non abbandonarci alla tentazione, novità per il Gloria. In un futuro ormai non troppo lontano pregheremo il Padre Nostro dicendo non più e non ci indurre in tentazione, ma non abbandonarci alla tentazione. E intoneremo il Gloria sostituendo al classico Pace in terra agli uomini di buona volontà il nuovo Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Sono due tra le più significative modifiche contenute nella traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano, approvata dall'Assemblea Generale Straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana, conclusasi ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano. Le modifiche però non saranno immediatamente operative, come infatti hanno spiegato ieri nella conferenza stampa finale il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, e il segretario generale, il vescovo di Fabriano Metelica, Stefano Russo. Occorrerà aspettare il completamento dell'iter, che prevede anche la confirmatio della Santa Sede. E quindi è questo pezzo che ci fa capire come cambiano il Padre Nostro e il Gloria. Quindi non ci indurre in tentazione di non abbandonarci alla tentazione, e Gloria, pace in terra agli uomini di buona volontà, diventa pace in terra agli uomini amati dal Signore. E su questa Conferenza Episcopale Italiana, che ha chiuso ieri la sua assemblea con una conferenza stampa, c'è un pezzo anche di appoggio, pagina 4 del quotidiano Avvenire. Pedofilia, una piaga gravissima. Bassetti, massima trasparenza, perché oltre ai temi del Messale Romano sono stati discussi anche temi relativi alla pedofilia. Nasce il Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori, sosterrà le diocesi nella formazione e nella prevenzione per arginare il fenomeno, richiamo del porporato al coinvolgimento delle comunità, il massimo impegno nella scelta dei collaboratori e nella sorveglianza di chi è a contatto con i ragazzi, dalle nuove linee guida alla costituzione dell'organismo che coinvolgerà preti, religiosi e laici aperti, scrive il quotidiano Avvenire. Il presidente della CEI ha detto: così la Chiesa italiana vuole risolvere radicalmente il problema. L'attenzione ai seminari, chi è stato dimesso non va accolto altrove. Questo pezzo, quindi, vi ripeto, pagina 4 e pagina 5. C'è anche un altro titolo, nuovi santi patroni. Ieri un'altra decisione della Conferenza Episcopale Italiana, sempre su Avvenire, pagina 4. L'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha approvato anche la costituzione di due nuovi santi patroni. Il primo è San Leopoldo Mandic, quale patrono dei malati oncologici fin dagli anni 80 del secolo scorso, si legge nel comunicato finale. Molti medici, ammalati e loro familiari si sono fatti portavoce del desiderio di poter invocare in modo speciale questo santo per una realtà di sofferenza, che è quella del tumore, in questo nostro tempo sempre più diffusa e, sapete, anche angosciante. I promotori della richiesta, sostenuti da molti fedeli, hanno sottolineato come San Leopoldo, che ha sofferto molto a causa di questa malattia, affrontandola con serenità, spirito di fiducia e abbandono nella bontà divina, possa essere indicato come esempio nella prova della malattia e come un intercessore presso Dio per invocare il dono della guarigione. Santa Rosa da Viterbo diventa invece patrona della gioventù francese d'Italia, la Gifra. Si tratta di una giovanissima laica molto vicina agli ideali di San Francesco d'Assisi, morta nel 1251. E di laicato e sinodalità si parla ancora sul quotidiano Avvenire, pagina 23, perché se ne discute molto, francamente ne abbiamo parlato in questa trasmissione, diversi pareri, ma il quotidiano Avvenire mette proprio questo titolo che vi segnalo. Vi ripeto, pagina 23, c'è una piccola notizia, taglio basso, e fa riferimento a questa volontà di discutere da parte del laicato cattolico. CNAL, il laicato si interroga sulla sinodalità. All'Assemblea della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali, dibattito su come rivitalizzare uno spirito di comunione, gli interventi di Clemenzia e D'Altoso, e quindi potete leggere questo pezzo, pagina 23. Ma adesso andiamo all'omelia di ieri di Papa Francesco a Casa Santa Marta, la riporta sempre il quotidiano Avvenire, pagina 23, taglio alto: la Chiesa cresce in silenzio, non con gli eventi. Il Papa nella messa a Santa Marta ha detto: preghiera, buone opere, testimonianza fino al martirio. Questo è lo stile che ci insegna proprio il Signore. E un altro discorso ieri Papa Francesco ha fatto molto bello, devo dire, e molto toccante, quando si è riferito al pontificio Pio Latinoamericano, il collegio Pio Latinoamericano. Il Papa ha ricordato l'esempio di Sant'Oscar Romero, pastore di popolo, infatti questa mattina titola l'Osservatore Romano proprio in apertura, e ha invitato a custodire le radici culturali e religiose della loro terra. Torna a risuonare, scrive l'Osservatore, nella voce del Papa la testimonianza di Sant'Oscar Romero, uomo radicato nella parola di Dio e nel cuore del suo popolo. La mattina di giovedì 15 novembre, ricevendo in Vaticano la comunità del Pontificio Collegio Pio Latinoamericano, il Pontefice ha ricordato l'esempio dell'arcivescovo salvadoregno recentemente canonizzato e ha invitato i giovani sacerdoti a essere ogni giorno di più pastori di popolo e non chierici di Stato, vittime della perversione del clericalismo. Ne voglio parlare questa mattina con chi era presente proprio ieri in questa udienza, padre Gibelto Frer, direttore del Pontificio Collegio Pio Latinoamericano. Buona mattina e grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Padre Gilberto, ieri un incontro toccante, devo dire, no? E il Papa ha messo in evidenza il fatto che tutti debbono essere chierici di Stato, no, ma bisogna essere pastori di popolo. Partiamo da questo.
Sì, veramente, Santo Padre è stato molto vicino al nostro collegio, e il messaggio che ci ha detto a tutti quanti eravamo presenti, soprattutto ai sacerdoti che si preparano qui nella città di Roma, è una invitazione per diventare veramente pastori che lavora nel popolo, per il popolo di Dio, e di allontanarsi da tutto quello che può diventare un stato di privilegio, diciamo, dentro della vita dei preti, ma si deve cercare sempre una identificazione profonda con il popolo, imitando ovviamente a Cristo, che ci invita a testimoniare nella nostra terra, nel nostro popolo, lavorando insieme alla gente più bisognosa, ai poveri, agli anziani. È stato veramente per noi una grazia particolare del Signore di avere questo messaggio del Santo Padre.
E il Papa ha fatto riferimento anche alla perversione del clericalismo, ha detto beh, bisogna evitarlo, no?
Sì, veramente per noi è stato questo anche molto interessante, che possiamo ricordare che c'è la tentazione, diciamo, di cercare una vita comoda, una vita di privilegio, ma giustamente quello che ci invita è a vivere una vita di solidarietà, di povertà, di risposta, diciamo, a quello che il Signore ci chiama, ad essere esempio nella nostra vita, con le nostre opere, e allontanarnos di tutto quello che può diventare un privilegio dentro del sacerdozio.
E il Papa, facendo riferimento al vostro collegio, ha detto: la particolarità forse più nota del vostro collegio è il suo essere latinoamericano. È uno dei pochi collegi romani che con la sua identità non si riferisce a una nazione o a un carisma, ma cerca di essere il luogo di incontro a Roma della nostra terra latinoamericana, la patria grande come i nostri padri della patria piaceva sognarla. Insomma, è un bel complimento che vi ha fatto il Papa, no?
Sì, veramente per noi è stata una descrizione molto bella. Veramente il nostro dovere qui è costituire una gran famiglia di America Latina. In questo tempo, in quest'anno, giustamente, siamo qui di 15 paesi di America Latina, e questo è una ricchezza grande perché ci permette di conoscere, di aiutarci mutuamente e soprattutto di preparare verso il futuro un apostolato che sia giustamente formando una rete di collaborazione, di aiuto mutuo. E questa vita qui a Roma, di questa latinoamericanità, è veramente una ricchezza che adesso già diventa una grande forza apostolica, e se noi guardiamo un po' avanti sarà senz'altro una esperienza molto ricca, perché permetterà lavorare insieme il continente latinoamericano, e per certo non soltanto America Latina ma il mondo. Però il Santo Padre ha detto giustamente America Latina come una gran famiglia, e il nostro collegio giustamente permette questa vita di approfondire questa realtà.
Ha indicato anche di nuovo Sant'Oscar Romero. Mi ha fatto piacere questo, immagino.
Sì, veramente per noi e per il collegio è una grazia speciale. Io l'ho detto al Santo Padre nel saluto che ho dato, che è una grazia particolare del Signore a El Salvador, a Latinoamerica e al nostro collegio. Per noi veramente che è una grazia speciale, però non soltanto perché ha diventato santo, che è una grazia molto grande, ma io penso che per noi è la invitazione diretta a rispondere con tutta la nostra forza alla vocazione che il Signore ci ha dato, per essere anche noi profeti in questo tempo. Per il Collegio Pio Latinoamericano la figura di Oscar Arulfo Romero è una grazia particolare, però allo stesso tempo è un compromesso di vivere più radicalmente il Vangelo.
Va bene, sono 160 anni mi pare, no, che esiste il
sì.
Pio Collegio Latinoamericano, 1858, mi conferma questa data?
Ecco, sì, il 21, giustamente questi giorni sarà la data giusta. Il 21 novembre del 1858 è stato fondato questo collegio.
Bene.
Sono 160 anni.
Tanti auguri allora, il 21 novembre.
La ringrazio tanto, grazie e buongiorno.
Grazie a padre Gilberto Frère, direttore del Pontificio Collegio Pio Latinoamericano, che compie il 21 di novembre 160 anni. Piccola pausa, poi il traffico.
Preziosa e fragile, instabile e precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima cammina per la strada, all'orizzonte, dietro la fronte, sul palcoscenico e dietro le quinte. Allenami, insegnami a vivere con te. Viva la libertà!
Viva
la libertà! Viva la libertà!
Viva
la libertà!
musica, mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, ha mille rughe ma è sempre giovane, ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà!
Viva!
La libertà! 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 Viva, 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 viva! Io ti difenderò, madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica, le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi, viva la libertà!
Viva!
La libertà! 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 Per me, la voglio qui per te, la voglio anche per chi non la vuole per sé. Tempi difficili, a volte tragici, bisogna crederci e non arrendersi. Viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà!
Viva!
La libertà! Viva la libertà!
Viva! 8:31, il traffico in diretta, grazie a Luce Verde, in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI. Buona mattinata.
Buona mattinata a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ancora diffusi rallentamenti su gran parte della rete stradale, in particolar modo sul quadrante nord-est, con traffico rallentato nel tratto extraurbano di via Nomentana e via Tiburtina. Circolazione rallentata anche sulle principali consolari, come Aurelia, Cassia e Flaminia, con code a tratti a partire dagli svincoli del grande raccordo anulare. A sud della città segnaliamo rallentamenti su via Pontina, tra dove registriamo già code a tratti tra Spinaceto e Leur, e su via Laurentina tra Trigoria e via di Torre Pagnotta. Nel tratto urbano più interno, primi rallentamenti su via dei Monti Tiburtini, tra via Tiburtina e via dei Durantini, e sulla tangenziale est, nel tratto compreso tra la Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico. A causa di un sinistro stradale, disagi per la viabilità su via Le Marconi, in prossimità di via Grimaldi, con traffico rallentato in direzione del Lungotevere. Sempre per un incidente, rallentamenti su via Gregorio XI in direzione Boccea. Due le manifestazioni in programma per oggi, una in piazza Ostiense, con orario 9:13 e inevitabili difficoltà di circolazione. L'altra in zona Trastevere, dove è previsto un sit-in presso largo Bernardino da Feltre, dalle ore 10 alle ore 13. Prevedibili disagi per la viabilità su via Le Trastevere. E concludiamo anticipando che da domani verranno riaperte al traffico, ma solo nella direzione della Balduina, via Montiglio e via Damiano Chiesa. Questa era l'ultima notizia, dalla Polizia Locale di Roma è tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata, a voi la linea.
Grazie a Luce Verde, ricordo in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI, questa è la rassegna stampa nazionale ed internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo con Federico Piana, grazie ovviamente a chi sta gestendo la parte tecnica, questa mattina a Patrizio Ciprari e Luciana Fantini. La questione del ponte di Genova, della decreto, insomma, della legge, è stata messa in evidenza da tutti i quotidiani italiani questa mattina. Andiamo subito sul Corriere della Sera perché passa il decreto sul ponte. Tra le polemiche non potevano mancare, vediamo il titolo che ne fa appunto il Corriere, eccolo qui: sia il decreto Genova, caos in aula su Toninelli e la maggioranza litiga sulla riforma del peculato. La proposta leghista poi viene ritirata, il PD serve a Rixi la fronda dei senatori del Movimento 5 Stelle contro il condono. 91 giorni dopo il crollo del viadotto sul Polcevera, il decreto Genova è legge con il voto del Senato, conclusosi in bagarre anche a causa di un gesto di stizza del ministro Danino Toninelli. Ma ora la maggioranza archivia il decreto Genova e riapre un altro fronte caldo, quello del disegno di legge spazzacorrotti, nel quale la Lega ha provato invano ad infilare una norma che derubrica ad abuso d'ufficio il peculato commesso da chi distrae fondi dai gruppi dei consiglieri regionali da quelli parlamentari con contabilità autonoma. Un articolo ad personas, secondo idem Franco Vazio e Alfredo Barzoli, che avrebbe effetti dirompenti e farebbe saltare i processi per peculato a carico dei leghisti Cota, Rixi e Molinari. In Senato, davanti al muro alzato dal Movimento 5 Stelle per bloccare la norma salva leghisti, dai piani alti del partito di Matteo Salvini è arrivato l'ordine di ritirare l'emendamento filato nel DDL anticorruzione. Sulla giustizia dunque il Movimento 5 Stelle, che ha già incassato il blocco della prescrizione dopo il primo grado a partire dal 1° gennaio 2020, l'agente sotto copertura, l'arresto in flagranza per i corrotti, inizia a dare i punti alla Lega con riforme di stampo giustizialista, tanto da provocare l'abbandono dell'aula della commissione da parte di tutti i deputati di Forza Italia. E poi c'è anche il racconto, un retroscena, il pugno chiuso del ministro, e il capo dei 5 Stelle sbotta. Che cosa ha fatto stavolta? La nuova gaffa e il chiarimento imbarazzato, gioia per i genovesi. Quindi Toninelli è stato messo sotto accusa per questo braccio alzato dopo tanti mesi del passaggio a legge del decreto sul ponte di Genova. La lite sui rifiuti invece viene raccontata questa mattina dal Messaggero, e lo fanno anche gli altri quotidiani, mettendo ognuno il proprio retroscena, ma addirittura il Messaggero ci apre l'edizione di questa mattina: Salvini, Di Maio, lite sui rifiuti e il governo, come avete sentito, ritira il condono. Ma sui rifiuti mette un lungo pezzo il Messaggero, pagina 8, eccolo qui, lo vediamo insieme. Rifiuti, lite Salvini, Di Maio, inceneritori necessari, non c'entrano una C puntini puntini, insomma una parolaccia. Il ministro dell'Interno a Napoli, rischio disastro sanitario e ambientale, il capo del Movimento 5 Stelle, affari per la Camorra e Costa, noi per il ciclo integrato. Vediamo questa polemica che viene riportata da tutti i quotidiani. Rieccoci, ormai sto sempre qui, sorride Matteo Salvini arrivando a Napoli. Il mese scorso era qui da ministro in lotta contro la criminalità e adesso è tornato per la lotta contro la criminalità. Di Maio non ha gradito l'arrivo a Napoli del leader della Lega, contestato a distanza dai centri sociali che si scontrano con la polizia, e si è scatenata tra i due vice premier un'aspra polemica. A Napoli e in campagna, dice Salvini, sta per partire per colpa dei rifiuti che bruciano nella terra dei fuochi, dell'immondizia nelle mani dei clan, dei veleni sprigionati dappertutto a causa degli amministratori incapaci o complici, un'emergenza sanitaria di livello nazionale di cui si parlerà in tutto il mondo, ma gli amministratori non hanno fatto niente per evitarla e non vogliono pensare che siano spesso collusi con la criminalità. Di sicuro la Camorra fa affari con racket e rifiuti. Salvini chiama in causa di fatto il governatore De Luca e il sindaco De Magistris. Se gli amministratori locali, attacca Salvini, non sanno trovare i siti dove fare questi impianti, li troveremo noi e imponiamo di costruirli, con la salute delle persone non si scherza. Però arriva lo stop di Di Maio, che ha detto: beh, non c'entrano niente, bisogna discutere, tutto questo non sta nel contratto di governo. Un'altra lite è raccontata questa mattina dal quotidiano Il Messaggero. Ma La Stampa mette in evidenza un'altra questione, pagina 3, una questione che riguarda lo scontro tra lo stesso governo, questa volta unito, e l'Europa. Andiamo a vedere il titolo, appunto un retroscena: il capo dello Stato contro lo strappo, il sì alla manovra ora non è scontato. Secondo Mattarella, se Bruxelles certifica la volontarietà della violazione delle intese, c'è il rischio di violare la carta costituzionale. La piega che sta prendendo lo scontro con l'Europa, dice La Stampa, non trova per nulla d'accordo il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella aveva dato fiducia al governo autorizzandolo a presentare in Parlamento la manovra, ma poi si sarebbe atteso un negoziato serio con le istituzioni europee, di cui non ha visto traccia. La risposta del ministro Tria a Bruxelles certifica come tanto Di Maio quanto Salvini, tengono i cosiddetti mediatori al guinzaglio. Non appena si delinea un'intesa, quei due la stoppano, oppure l'ultima trovata attribuita al Premier per ammorbidire l'Europa, ci puniscano sul deficit che si aggiusta in due minuti e non per il debito eccessivo, viene liquidata dalle parti del Colle come una vana speranza, per giunta tecnicamente debole. Il Capo dello Stato, così ci racconta questa mattina La Stampa, non sarebbe pronto a firmare la manovra, non è scontata la firma della manovra. Questa mattina però alle 8.39 voglio dare spazio ad un'altra notizia, cambiando radicalmente argomento, perché avete sentito tutti la notizia che è arrivata da Roma, questa mamma di 62 anni, single, che ha deciso di andare in Albania, farsi impiantare un intero embrione e poi partorire al San Giovanni di Roma, all'ospedale San Giovanni di Roma. Ha creato un po' di polemiche, soprattutto per il fatto che molti si chiedono: ma come fa una mamma di 62 anni a crescere un bambino? Cioè, si pongono tanti problemi anche dal punto di vista etico. Io do il benvenuto ad Alberto Gambino, che è presidente nazionale di Scienze e Vita. Benvenuto, presidente.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Senta, presidente, insomma, ha sentito, no? Molti hanno festeggiato, è una presa di coscienza, anche di libertà, hanno detto molte donne, insomma. Ma a 62 anni, le chiedo, si può essere mamma?
Da un punto di vista squisitamente tecnico, evidentemente sì. Ora il tema di fondo, che poi sta a cuore a tutti, è il cosiddetto migliore interesse del bambino. Questa donna avrebbe detto: ma io cercherò di portarlo fino a 18 anni, poi a 18 anni a un certo punto sarà libero di andare nel mondo. Ma dai primi mesi...
Non si sa se avrà la mamma, per carità, Gambino, mi perdoni. Le auguro tanta vita a questa donna, eccetera, eccetera, ma insomma... Non lo so, cioè c'è anche un problema anagrafico di età, no?
E infatti quello che riguarda il migliore interesse del bambino è soprattutto anche le condizioni esistenziali dei primi anni di vita, e cioè non c'è dubbio che una persona superata una certa età non ha più quella pienezza che può avere un genitore giovane. E c'è poi un secondo aspetto molto molto delicato, che riguarda anche l'idea che sullo sfondo sa che in Italia non è consentita la possibilità di accedere a queste tecniche se si è single, perché è richiesto che ci sia una coppia. Questo è l'altro aspetto particolarmente delicato, questo bambino nascerà con una situazione di un unico familiare presente. E quindi è uno di quegli esempi dove la scienza può, ma poi i valori dell'esistenza umana sconsiglierebbero. Forse l'unico aspetto leggermente positivo, che però non riguarda evidentemente questo caso, e qui l'embrione era un embrione sovranumerario, e cioè era un embrione che un'altra coppia aveva così abbandonato. Qui dobbiamo porci un problema etico di fondo. Questi embrioni sovranumerari li lasciamo così nell'azoto sine die, oppure cominciamo a riflettere se in altri casi, non ovviamente in un caso come questo, sia possibile un'adozione di questi embrioni?
Si pone un altro problema, no, Gambino? Insomma, io ci riflettevo dopo aver letto questa notizia, ma il desiderio di una mamma di avere un figlio a tutti i costi è legittimo? Tutti i desideri sono legittimi, le chiedo, anche in questo caso nel campo della maternità. Insomma, io voglio un figlio, non sono sposata, cioè, lo voglio a tutti i costi, è un diritto un figlio, non mi pare, no, Gambino?
La nostra normativa prevede che quando ci sono degli ostacoli alla possibilità di avere figli, a certe condizioni, quindi che sia una coppia, ci sia una costanza anche di convivenza, ci sia appunto un'età potenzialmente fertile, tutto questo può dar luogo a quello che tecnicamente si chiama un diritto, e cioè in fondo è lo Stato che decide quando i desideri diventano diritti. Certo, in questo caso siamo totalmente al di fuori di un diritto, almeno nell'ordinamento italiano. C'è da chiedersi oggi come vengano concepiti i diritti negli ordinamenti europei, perché molto spesso questi diritti sono più istanze solitarie, individuali, mi passi l'espressione, egoistiche, e talvolta i legislatori di altri paesi e talvolta anche l'Unione Europea cede in qualche modo la grande idea che invece siano soprattutto gli interessi più fragili a essere tutelati, l'idea che invece possano essere interessi legati alla volontà più che alla persona. Questo è un profilo di sistema culturalmente di un'età storica in cui, ahimè, i desideri talvolta assurgono a diritti perché la volontà della persona, anziché il bene della persona, diventa stella polare.
Lei ha parlato di legge, di legalità, insomma, no, di normative, eccetera. Questa donna che è andata a Tirana, in Albania, a farsi impiantare un intero embrione, non ha commesso nessun reato perché è andata in Albania. Qui è vietato e lì no. Però, tornando, non ha violato nulla. Insomma, è lecito andare in un paese straniero, farsi fare quello che qui è vietato e tornare e poi partorire? Insomma, non le sembra una stranezza, Gambino?
Sì, di stranezze ce ne sono tante, pensi a tutto il tema ancora più delicato della surrogazione di maternità, quando addirittura si compra, in questo caso, un bambino.
Io immagino che lì abbia pagato, non credo che gliel'abbiano dato gratis. No?
Ha pagato ovviamente con questa ipocrisia di pagare un servizio, perché come sa l'Unione Europea è una grande unione in termini economici, non in termini di valori. E quindi, essendo in termini economici, queste sono materie che finiscono nella strettoia del trasferimento da un paese all'altro dei servizi, cioè il mercato è aperto, quindi si mercifica in questo caso anche la vita umana. Poi si torna in Italia, si può ragionare se lo status, il diritto italiano la riconosca come mamma o meno, eccetera. Allora lì ci sono temi più importanti di quanto un ordinamento con i suoi valori, il suo ethos, possa mantenere alcuni principi anche rispetto invece a un mercato che quei principi li ha spazzati via. Questo è il grande conflitto che c'è spesso anche, non so, sul diritto di famiglia rispetto a alcune decisioni dell'Europa, e questo è oggi è così, non ci dobbiamo neanche sorprendere, dobbiamo essere anche ottimisti e portare avanti i nostri valori alla luce del sole con grande trasparenza e sempre col sorriso sulle labbra.
Va bene, grazie a Alberto Gambino, ricordo presidente nazionale di Scienze e Vita. Buona mattinata.
A voi, buona giornata.
Chiudiamo questa pagina della mamma 62enne, insomma, è una pagina che farà riflettere, discuteremo ancora su questo, ma andiamo sul quotidiano Avvenire, perché ci sono aggiornamenti su Asia Bibi, è l'unico quotidiano che questa mattina dà qualche segno di speranza e soprattutto però, insomma, mette anche in evidenza il fatto che Asia ancora è libera, ma insomma sta ancora lì nel Pakistan. Vediamo il pezzo di Avvenire, appunto pagina 21, che mette in evidenza proprio tutto questo. Noi ne abbiamo parlato spesso, abbiamo dato anche aggiornamenti in diretta. Eccolo qui, Asia Bibi, altra frenata, non può espatriare. Il ministero rimescola ancora le carte in attesa del ricorso sulla assoluzione. Islamabad frena, sventolando l'esame della richiesta di revisione. Per i giuristi si tratta di una forzatura arbitraria e oppressiva. Sapete tutti, Asia Bibi è questa donna rimasta in carcere per parecchio tempo con un'accusa falsa di blasfemia. Una doccia fredda è arrivata ieri sulle speranze di vedere presto Asia Bibi libera e al sicuro all'estero insieme alla sua famiglia, negando ogni validità alle voci di espatrio già avvenuto da quando il 6 novembre la donna è stata trasferita da Multan, nel cui carcere femminile era stata rinchiusa negli ultimi anni, alla capitale Islamabad. Il ministero degli esteri Shabeh Mod Kuseski ha ribadito che non ci sono dubbi che sia qui dal momento che è in corso l'esame della richiesta di revisione, come potrebbe andare, ha detto ai giornalisti. Nei giorni scorsi, durante un colloquio telefonico con l'omologa canadese Qureshi, aveva confermato che il suo paese è intenzionato a rispettare pienamente i diritti legali della donna. Tuttavia, quello della legalità della permanenza di Asia Bibi in Pakistan è un punto controverso. Sul piano legale non ci sarebbero impedimenti all'espatrio, ma il governo ha incluso nell'accordo che ha messo fine alle proteste di piazza del movimento Terek i Labdaik Pakistan nei tre giorni successivi alla sua assoluzione da parte della Corte Suprema l'impegno a impedirne l'uscita dal paese fino a una decisione definitiva sulla richiesta di revisione della sentenza chiesta da Qari Salam, leader religioso che è stato negli anni il principale accusatore di Asia Bibi. Quindi, come vedete, c'è stato un patto tra il governo, la Corte di Giustizia e i movimentisti islamici. Ebbene, questo patto prevede il fatto che finché non si accetta questo ricorso o meno contro la sentenza, Asia Bibi non può andare via e quindi rimane in qualche modo, tra virgolette, segregata ancora in Pakistan. Gli internazionali alle 8:49 hanno un altro appeal da un certo punto di vista, perché puntano su un'altra sentenza sull'omicidio Khashoggi. Sapete, questo giornalista molto scomodo, fatto fuori in un modo davvero tragico secondo i racconti. Bene, c'è una sentenza che vi leggo dal Fatto Quotidiano, pagina 16. Eccolo qui: omicidio Khashoggi, 5 condanne a morte, avvelenato e poi, pensate, fatto a pezzi. Nel comando il numero 2 dell'intelligence e fedele del principe. La Turchia spinge per un'inchiesta internazionale, mentre gli USA bloccano i beni degli accusati. Dopo un mese e mezzo di dinieghi e versioni tanto parziali quanto ridicole, se non fossero state tragiche, Riyadh ha ammesso ciò che tutti ormai sapevano, ovvero che il giornalista Jamal Khashoggi è stato avvelenato da una squadra di membri della sicurezza saudita all'interno del consolato di Islamabad con un'iniezione contenente una dose letale di veleno. Il suo corpo smembrato è portato fuori dalla sede consolare per essere affidato a un collaboratore turco. La nuova spiegazione della scomparsa del giornalista dissidente, da tempo residente negli Stati Uniti, è stata data dal procuratore capo di Riyadh, Saud el-Moyeb, alla TV saudita Al-Arabiya. Il procuratore ha inoltre chiesto la pena di morte per 5 dei 21 sospettati di aver architettato ed eseguito questo piano. La Brexit, cambiando argomento, trova spazio su tutti i quotidiani internazionali. Addirittura La Repubblica ci apre: Brexit, May finisce in un angolo, fuga dal governo. 5 dimissioni, ma lei ha detto andrò fino in fondo. Quindi molti l'hanno definita questa sulla Brexit una vittoria di Pirro. Ecco qui il titolo, pagina 2 e pagina 3 della Repubblica: la fuga dei ministri da May per lo scontro finale su Brexit. Tra chi abbandona il governo britannico c'è anche il responsabile della trattativa con l'Europa. Ora la battaglia si sposta in Parlamento, dove i ribelli hanno già chiesto un voto di sfiducia. Fuori da Westminster centinaia di persone cantano l'acronimo dell'Unione Europea in inglese, fuori da Downing Street altre decine di manifestanti pro-UE vogliono un secondo referendum, dentro Downing Street al numero 10 Theresa May nella fastosa sala conferenze della residenza arriva con mezz'ora di ritardo, pare per l'ennesima minaccia di dimissione del giorno, stavolta del ministro dell'ambiente. Sbuca a passettini da una porticina e inizia il suo discorso ai giornalisti invitati. La premier britannica, lo ripete, non mollerà di un centimetro nonostante i congiurati del suo partito e il fatto che non abbia una maggioranza in Parlamento. E su questo, sulle possibili successive tappe di questa Brexit, e anche sul fatto, c'è questa domanda naturalmente, se la Brexit si fermerà o no, risponde Antonio Varsori, docente di relazioni internazionali all'Università di Padova, intervistato da Paola Simonetti.
È evidente che si tratta di un percorso molto accidentato. L'accordo tra l'Unione Europea da una parte e la Gran Bretagna rappresenta effettivamente solo un primo passo. Il passo successivo è quello di natura interna e quindi noi sappiamo che il mondo politico inglese è sufficientemente diviso sulla questione non solo del restare o meno all'interno dell'Unione Europea, ma anche intorno ai modi in cui cui la Gran Bretagna possa uscire appunto dall'Unione Europea. Noi sappiamo che vi sono coloro che puntano su una linea dura, che però significherebbe uno scontro aperto con Bruxelles, e da questo punto di vista la Gran Bretagna avrebbe una serie di cose da perdere. Se non c'è la premessa di un consenso, almeno in ambito parlamentare, è evidente che allora a questo punto i problemi sono veramente seri.
Questa bozza potrebbe fare effettivamente gli interessi della Gran Bretagna?
Mi sembra che tutto sommato il primo ministro May abbia puntato su una uscita, diciamo, morbida, che tra l'altro in fondo garantirebbe alla Gran Bretagna una serie di vantaggi non indifferenti. Ciò che interessa gli inglesi, che sono favorevoli all'uscita, è poter gestire le questioni politiche in casa propria, ma naturalmente avere i vantaggi di natura soprattutto economico-finanziaria. Se si va verso una grande area di libero scambio, agli inglesi può anche stare bene. E tra l'altro, se effettivamente i termini che sembrano noti verranno confermati, un altro degli aspetti che interessava o sembrava interessare una parte dell'elettorato era la questione dei controlli sugli ingressi appunto di cittadini stranieri, in questo caso anche di cittadini dell'Unione Europea. Resta aperto il nodo naturalmente dell'Irlanda del Nord e dei rapporti con la Repubblica d'Irlanda, che è un nodo non solo economico, ma un nodo profondamente politico, che è il timore di una parte dei conservatori che in realtà in fondo questo possa essere un domani sostanzialmente un primo passo verso l'unificazione dell'Ulster alla Repubblica d'Irlanda, e questo è uno degli aspetti che naturalmente crea maggiori difficoltà.
E chiudiamo la rassegna stampa nazionale ed internazionale con gli oroscopi, e per gli amanti degli oroscopi, beh, vi svelo che sono tutta una balla. Non lo dico io, ma lo dice Antonio Zichichi in un pezzo, pagina 18 del quotidiano Il Giornale. Balle spaziali, gli oroscopi un'illusione, e ce lo dicono le stelle. Gli astri non sono fissi né sullo stesso piano cosmico, lo zodiaco è solo un fenomeno ottico, non scienza. Something that she doesn't know what it is. She's missing those days left on the table. And he's getting cold. She knows your arms would hold her anymore. She's driving with fog lights, one driving alone. So tell her, stranger, who why won't you tell her who you are? So tell her, stranger, who you are. Why won't you tell her who you are? So tell her, stranger, who you are. Why won't you tell her who you are? So tell her, stranger, who you are. Why won't you tell her? Tempo di saluti, grazie a chi ha gestito la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Luciana Fantini. Federico Piana vi dà appuntamento a domani, stesso canale, stessa ora, la rassegna stampa nazionale ed internazionale, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo.
Radio Vaticana Italia è sul Digital Radio, in tutta Italia, sulle frequenze del DAB Plus. Per informazioni www.digitalradio.it.
In blu notizie.